Luca 7, dai versetti 13 a 16. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara. I portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. Qui è scritto: il Signore, vedutola, ebbe pietà di lei. Oggi vede te, oggi vede me. Oggi ciò che ha colpito te e me gli tocca il cuore per cambiare il nostro destino e porre fine alla nostra sofferenza. E qui dice: non piangere. Ci sono persone che sono colpite da molte cose, dalla circostanza in cui si trova, non sempre lo si nota, ma a volte si vede dai loro volti. Ma il Signore vuole aiutarle a uscire dalla difficoltà. Egli vede la nostra sventura, gli sta a cuore e dice: non piangere, io sono qui, e se io sono qui, la situazione cambierà. Il morto torna in vita, il lebbroso viene purificato, il cieco riacquista la vista, lo zoppo torna a camminare. Quando il Signore presenta, allora accade qualcosa. Ci rivolgiamo a Lui e allora accade, e portiamo con noi ciò che Egli ci dona per grazia. Come è scritto qui, Egli è avvicinato, si toccò la bara. Questo è il nostro Signore. Egli non si limita a vedere la sventura passata o presente. Egli interviene direttamente nella questione, non passa oltre. Se ne fa carico e allora la situazione cambia. Dobbiamo fermarci e non andare più avanti. Con questa pausa arriva l'intervento di Dio e il cambiamento, il nuovo inizio, la nuova vita. Questa è la lezione che possiamo trarre da questi brevi versetti. E avvicinatosi toccò la bara. Ancora una volta, non è rimasto lì a guardare pensando: beh, è una cosa brutta, mi dispiace. Qui si piange, lui affronta la questione, si avvicina, noi guardiamo, passiamo oltre. Lui non guarda, non guarda soltanto, non passa di lì. Lui affronta la questione che riguarda te e me. Allora tutto si ferma, poi arriva il cambiamento e poi arriva la nuova vita con il nostro Signore. Qui è scritto: i portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. Sapete che anche questo vale se applicato alla sfera spirituale. Quando una persona si converte a Cristo, allora scorga una fonte divina, allora invoca il nome del Signore e viene salvato. E allora dalle sue labbra scorga la lode, ovvero la lode che scaturisce dal cuore per la salvezza, per la grazia, per il perdono. Anche il versetto 16 è molto importante. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. Non vorrei forzare il significato delle scritture, ma ancora oggi Dio guarda con misericordia al suo popolo. Come dice la scrittura: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Quando Dio passò davanti a Mosè, esclamò: io faccio grazia a chi voglio e ho pietà di chi voglio. Come ben sapete, potremmo parlare ogni volta degli avvenimenti degli ultimi tempi, del vicino ritorno del Signore, del messaggio divino che ci è stato concesso per grazia, per il quale siamo ogni giorno sempre più grati a Dio. L'ho detto spesso, ci sarà un continuo susseguirsi di confusioni, ma la chiesa sposa, la chiamata fuori dal mondo, non si mescolerà più, bensì sarà separata, consacrata a Dio e santificata, e sarà preparata per il giorno glorioso di Gesù Cristo, nostro Signore. Quest'anno in Svizzera celebrerete, se non sbaglio, il 700° anniversario e si festeggia oggi allo stadio di Berna, si tiene il grande raduno delle chiese e delle chiese libere. Ne ho sentito parlare brevemente alla radio mentre andavo a Zurigo, e quando poi si sente tutto quello che viene detto sembra quasi tutto vero, e poi si inserisce la politica, quella religiosa e di altro tipo, e già si nota come la mescolanza prenda il sopravvento. Dio separa, Dio chiama e dà perfino il comando: non toccate nulla di impuro, allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Mi rallegro ogni volta di nuovo quando penso alle parole di Amo sotto versetto 11. Amo 8 versetto 11. Ecco vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Non interpretazioni, non spiegazioni, non opinioni, ma la parola originale del nostro Dio. Nella conferenza di Brema, di cui ho parlato poco fa, c'erano due signore sedute proprio lì a sinistra tra il pubblico, e mi sono accorto che stava... No, per loro diventava molto caldo, e lì ho fatto una cosa che non avevo mai fatto in vita mia prima. Ho semplicemente detto: Signore, se ritenete che questo annuncio non sia destinato a voi, non sentitevi in dovere di restare, sentitevi liberi di lasciare la sala. E guarda un po', si alzarono e se ne andarono. La parola di Dio non è destinata a tutti. Stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. E credo che si avveri sempre di nuovo quella parola che il fratello Branham citava spesso: nessuno può venire a me se prima il Padre non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dato vengono a me, e io do loro la vita eterna. quando veniamo così attirati da Dio, non è verso una chiesa, ma verso il Signore, non per far iscrivere il nostro nome da qualche parte, ma per riconoscere che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'Agnello già prima della fondazione del mondo. Io collego questo testo tratto da Amos capitolo 8 versetto 11 al meraviglioso passo di Matteo 24. Credo che per tutti noi il suo significato diventi sempre più profondo. Negli ultimi giorni Dio ha posto la sua parola sul candelabro in tutta la sua pienezza, come già stato sottolineato più volte. Nel corso della storia della Chiesa alcune verità sono state poste sul candelabro a secondo del risveglio spirituale e del livello spirituale raggiunto, si è sempre andati avanti sempre di più. Ma ora alla fine dei tempi non si tratta più solo di verità parziali, ora la verità piena, l'intero disegno di Dio, il pieno Vangelo. In esso sono comprese tutte le promesse che Dio ci ha donato per grazia per gli ultimi tempi. E chi oggi cammina con Dio, chi oggi crede in Dio, crede nelle promesse che Dio ha fatto per il tempo presente. L'abbiamo sentito, chi crede in Dio oggi e crede che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, crede che Egli sia l'onnipresente, crede nelle promesse che Dio ha fatto per questo tempo. Quando si ascoltano programmi religiosi, anche sull'unità, sull'amore, su tutto, e poi di nuovo quel miscuglio. Leggo solo due versetti di Matteo 24, precisamente i versetti 46 e 47. Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Deve esserci un periodo di tempo prima del ritorno di Gesù Cristo, come già detto, in cui non si tratta solo di un po' qui, un po' là, come descrive Isaia nel capitolo 28, ma ciò che Dio ha rivelato per grazia e tramite lo Spirito Santo che ha posto sul candelabro tramite il messaggero e nel messaggio, affinché questa parola restituita nella sua totalità sia posta sul candelabro e proclamata in modo che una sposa parola possa essere chiamata e preparata. Una sposa che non segue le proprie vie, non proclama le proprie parole, ma possiede la parola dello sposo e così segue il Signore. In collegamento con questo mi viene in mente Apocalisse 22, che per me rappresenta un assoluto, la certezza definitiva della parola di Dio rivelata nelle sacre scritture e ai nostri giorni nuovamente dalle scritture. Apocalisse 22, versetto 6. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Anche questo l'ho menzionato qua e là e più volte. Ciò che è straordinario non risiede in una persona, ma nell'opera e nell'agire soprannaturale del nostro Dio, di come opera. Non fu Zaccaria, ma l'angelo che venne da lui. Si fermò alla destra dell'altare degli olocausti e gli diede la promessa. Non fu Maria, ma fu ancora l'angelo a venire ad annunziare la storia della salvezza. Non furono i pastori nei campi, nei dintorni di Betlemme, a compiere qualcosa di speciale. Erano semplicemente presenti quando quell'evento straordinario avvenne dal cielo. E se ripercorriamo così l'intera Sacra Scrittura, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, vediamo che non furono uomini speciali, ma eventi soprannaturali straordinari a cui gli uomini di Dio e il popolo di Dio hanno sempre preso parte. Lo stesso è accaduto ai nostri giorni. Sapete che quando si dice alla gente che il fratello Branham era un uomo particolarmente benedetto da Dio, alcuni scuotono la testa, altri dicono sì, può darsi, ma che cosa mi dà questo? Solo se Dio ci mostra attraverso la parola che non è stato un uomo a prendere improvvisamente una decisione, a dare vita a un programma e a mettere se stesso al centro dell'attenzione, ma che Dio è intervenuto in modo soprannaturale nel processo di salvezza. E quando l'angelo del Signore si presentò al fratello Branham il 7 maggio 1946, verso le 23, una luce illuminò la stanza e gli fu dato il compito di andare in tutto il mondo, cioè di portare il messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Giovanni ha vissuto un'esperienza simile, si trovava sull'isola di Patmo, e lo leggiamo nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 1, nei primi versetti, Apocalisse 1, dal versetto 1, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Non fu una decisione di Giovanni, fu esiliato per amore della parola di Dio e per amore della testimonianza di Gesù. Questa era una parte della storia, poi Dio è intervenuto, poi Dio ha cominciato ad agire, lui era semplicemente presente quando è successo. Quanto possiamo essere grati ancora oggi, proprio come Saulo sulla strada per Damasco fu improvvisamente avvolto da una luce soprannaturale e udì la voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E subito cadde a terra. Come ho appena detto, nell'Antico e nel Nuovo Testamento c'erano uomini di Dio che Dio ha coinvolto nel suo piano di salvezza. E poi c'è sempre stato in ogni tempo il popolo di Dio che ha preso parte alla storia della salvezza che Dio ha compiuto in determinati momenti e il cui corso doveva proprio essere quello. Per questo lo sottolineiamo, non per giudicare, non per condannare, né tantomeno per distinguerci da tutti gli altri, ma lo sottolineiamo comunque quando Dio agisce in questi giorni, non un uomo, non William Branham o altri, ma quando Dio è intervenuto in modo visibile e tangibile nella storia della salvezza, ha dato un segnale, ha indicato la direzione, ha posto sul candelabro le promesse per questi giorni e ha potuto usare e mandare qualcuno che, allontanando l'attenzione da sé, indicasse Gesù, come fece anche Giovanni Battista. Allora non possiamo ignorarlo come se Dio non avesse fatto nulla. Chi ignora l'opera soprannaturale di Dio che si compie qui sulla terra, nella storia della salvezza, in fondo ignora Dio stesso. Allora si possono cantare i salmi con un alleluia, con un gloria e molto altro ancora. Per Dio conta solo ciò che Egli stesso fa e solo coloro che partecipano alla sua azione diretta raggiungeranno la meta. Ieri, durante questo bel matrimonio, è stata recitata una poesia tratta da Prima Corinti 13 e devo dire che mi ha commosso a tal punto che vorrei soffermarmi brevemente su di essa. Prima Corinti 13. Si può certo predicare sull'amore, se ne può parlare, lo si può aspettarsi dagli altri. La domanda è: lo possediamo personalmente? Viene messo in pratica, vissuto attraverso la nostra vita? Qui Paolo scrive in Prima Corinti 13: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Viviamo in un'epoca in cui tutti parlano di amore, di carità e di unione. Con questo si intende sempre ciò che intendeva il Signore: l'amore per Dio, l'amore per la Sua parola, l'amore per il prossimo, in generale l'amore per la verità. Poco dopo leggeremo alcuni passaggi. Qui si parla e qui si tratta esclusivamente dell'amore divino. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. La parola nulla non lascia nulla di più. Qualche giorno fa abbiamo sentito da Rai Gandhi che le sue spoglie mortali sono andate in fiamme e non è rimasto più nulla. Se qui è scritto che queste cose mancano, allora non sarei nulla. Con tutta la fede, con tutta la conoscenza, con la comprensione di tutti i misteri, se l'amore divino non è in noi, allora non siamo nulla. E va avanti: se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Cari, abbiamo bisogno di tutto ciò che Dio ha da darci, ma tutto ciò che Dio ci dona deve essere immerso in questo amore divino. Proprio come un ingranaggio deve essere lubrificato dall'olio, così l'intero meccanismo della Chiesa del Dio vivente deve essere semplicemente essere immerso nell'olio dello Spirito Santo affinché tutto proceda per il meglio. Nel versetto 4 è scritto: l'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Possiamo dire lo stesso di noi stessi? Ci sono forse delle prove nella nostra vita in cui ci troviamo al limite e tendiamo a chiederci: deve proprio andare tutto così? Dio non dovrebbe intervenire in questi casi? Quando subiamo ostilità, quando le persone ci fanno del male, magari anche intenzionalmente, che cosa succede allora? Nel versetto 8 leggiamo: l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Ora Paolo giunge alla conclusione e scrive: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Abbiamo compreso che qui si tratta dell'amore di Dio. Dio è amore, e l'amore di Dio, l'essenza di Dio, tutto ciò che Dio è, viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Nel capitolo 14, versetto 1 è scritto: ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Sappiamo che l'Apostolo Paolo ha trattato tutto ciò che riguardava le singole chiese, ogni argomento che potesse mai essere all'ordine del giorno della Chiesa neotestamentaria è stato trattato nelle lettere. Quanto possiamo essere grati a Dio che la situazione delle diverse chiese locali fosse così varia, che ci fossero problemi, che ci fossero difficoltà, che venissero poste domande. Ciò è avvenuto per il nostro bene, affinché oggi potessimo disporre di una risposta completa tratta dalla parola e non dovessimo decidere da soli come comportarci in determinate questioni e cosa decidere. Dio ci ha donato la sua grazia, ha davvero pensato a tutto. Esaminiamoci in questo momento, io e ciascuno di noi, se l'amore di Dio di cui si parla qui, se questo amore perfetto di Dio sia stato riversato nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. Se amiamo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, e questo implica che facciamo ciò che Egli ha detto, se lo amiamo con tutto il cuore. Perché Egli dice: se mi amate osserverete la mia parola. È semplicemente così che appartiene a questo. Non si tratta solo di regole stabilite da Dio. Egli sapeva esattamente perché ha richiesto l'una e l'altra cosa per mettere alla prova la nostra obbedienza. Vorrei continuare a leggere dalla lettera ai Romani anche il versetto conosciuto di Romani 5, versetto 5. Chi non ha questo passo biblico impresso nella mente o nel cuore? Romani 5, versetto 5. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Non abbiamo la speranza, noi abbiamo la speranza, e Giovanni scrive: chi ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Ci viene detto che la speranza non porta alla delusione, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Cari, in questa predicazione o attraverso questa predicazione, la Chiesa sposa deve essere resa idonea per il rapimento. E tutte queste parole ne fanno parte. Devono essere accolte, credute e vissute. Come già detto prima, l'amore di Dio ci unisce a Dio e a tutto ciò che proviene da Dio. L'abbiamo compreso, l'amore di Dio ci conduce nel divino. E come abbiamo letto, è stato riversato nei nostri cuori tramite lo Spirito, e Paolo scrive ai Corinti: lo Spirito investiga ogni cosa, perfino le profondità della divinità. Non è lo spirito umano, ma lo Spirito di Dio che scruta ogni cosa, perfino le profondità della divinità. Vorrei leggere anche alcuni versetti dalla lettera ai Galati, capitolo 5, forse per tenere davanti ai nostri occhi lo specchio della parola. Io, per me, noi, ognuno per sé, ognuno ha il diritto di guardarsi allo specchio e vedere come stanno le cose dentro di noi. Non ho ancora incontrato nessuno che si sia guardato allo specchio per vedere come si vedono gli altri. Chi si guarda allo specchio vuole sapere se c'è qualcosa in sé che va migliorato, vuole verificare se magari la cravatta non è ben allacciata o se mentre si lavorava ai fornelli ci si è spalmati qualcosa sul viso, con cose che possono capitare, che certe cose nell'essere umano naturale debbono essere messe in ordine e sistemate. Dopotutto siamo ancora sulla terra. Allo stesso modo può darsi che spiritualmente ci sia qualcosa da correggere, ma non lo vediamo a meno che non ci guardiamo allo specchio. Paolo disse: ora vediamo come in uno specchio, ma non ancora del tutto chiaramente, ma ancora un po' sfocato, poi però vedremo chiaramente. E mi riferisco al contesto in cui è scritto: quando verrà ciò che è perfetto, ciò che è parziale scomparirà. Deve arrivare il momento in cui non lo vedremo più in modo sfocato, ma con estrema chiarezza alla luce di Dio, e potremo riconoscere, sperimentare e partecipare a ciò che Dio sta facendo ora. Se ora guardiamo allo specchio, lo troviamo nella lettera ai Galati, capitolo 5, dal versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Proprio la Chiesa, la comunità alla quale Paolo scrive qui, aveva avuto un inizio così glorioso. Tutto era meraviglioso e Paolo chiede nel versetto 7: voi correvate bene, chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Qui notiamo che per chi è diventato credente non conta il magnifico inizio, ma il magnifico finale. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Già allora all'inizio le opinioni si erano divise, venivano proclamate verità bibliche che alcuni credenti non accettavano né accoglievano. E qui vediamo che questi uomini di Dio agivano con l'autorità divina della parola e sapevano che chi non accoglie le verità bibliche che essi proclamavano nel nome del Signore, chi non si lascia guidare da esse, pur avendo preso un buon inizio, alla fine si troverà di fronte alla domanda: non volete più obbedire alla verità, cioè metterla in pratica. Una cosa è chiedersi che cos'è la verità, ma forse si può fare un passo in più: sto cercando la verità, e poi quando ci viene presentata, accoglierla e seguirla, metterla in pratica. Mi viene in mente quello studente gesuita olandese che, dopo aver completato 8 semestri di studi, si era convertito grazie in una riunione evangelistica, e poi era venuto a Krefeld e voleva discutere con me della divinità. E sapete bene che ciò che può essere donato a una persona solo attraverso la rivelazione non può essere trasmesso, deve essere davvero concesso da Dio. Si possono leggere 100 passi della Bibbia, ma se Dio non concede una rivelazione è tutto vano. Noi leggiamo i nostri, loro leggono i loro, e poi si può leggere e rileggere, lo sapete. Questo può accadere con qualsiasi tema biblico. I cattolici leggono la Bibbia a modo loro, i protestanti a modo loro, i testimoni di Geova a modo loro, gli avventisti a modo loro. Ognuno legge la Bibbia a modo suo. L'importante è che la leggiamo secondo il modo divino, non per inserirvi il nostro pensiero, ma per accogliere in noi i pensieri di Dio che vi sono rivelati. Così come Egli si è rivelato in Cristo, così è giusto per noi. E che quest'uomo, dopo ore di conversazione, mi disse: si aspetta che io getti semplicemente via ciò che ho imparato o mi è stato insegnato nel corso di 8 semestri. Credo di averlo scritto nel libro, in un opuscolo, ma è stato lui a spiegarmi qual è l'elemento fondamentale della teologia. In realtà un triangolo: il rapporto tra il Padre e il Figlio, dal Figlio al Padre allo Spirito, dallo Spirito al Figlio, dallo Spirito, sempre un andare e venire, solo un cerchio. Ho anche voluto sapere perché non possa uscire da questo cerchio o circolo magico. È proprio questa dottrina della Trinità secondo la quale si ritiene che fin dall'inizio, anzi fin dall'eternità, ci sono state 3 persone di Dio indipendenti l'una dall'altra. Tre sono tre e basta, e uno è uno. E la Bibbia dice: ascolta Israele, il Signore il tuo Dio è l'unico Dio. Egli è l'unico Signore e fuori di Lui non c'è altro Dio. Da sempre c'è stato un solo Dio e per sempre ci sarà un solo Dio. Questo unico Dio si è poi rivelato come Padre nel Figlio e attraverso lo Spirito Santo per poter realizzare il proprio disegno di salvezza con l'umanità. Ma non è affatto necessario un confronto, la domanda è sempre la stessa: in che modo ci poniamo di fronte a Dio e in che modo Dio si è rivelato a noi? Torniamo a questa parola qui in Galati 5, dal versetto 16, ci viene ulteriormente descritto, detto: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidia, ubriachezza, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Una parola molto seria e, come abbiamo notato, l'elenco è piuttosto lungo. A volte ci sono anche elenchi brevi, ma questo è piuttosto ampio. Qui l'idolatria e la stregoneria vengono equiparate alle ostilità, ai litigi, alla gelosia, all'egoismo, alla discordia, alle divisioni, a ogni sorta di cose. E poi si ferma senza mezzi termini: chi è colpevole di queste cose non erediterà il regno di Dio. La Scrittura afferma che siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura dice: come potrebbe Dio non donarci anche ogni cosa, ogni cosa insieme a Lui? Abbiamo le promesse più grandi, più importanti e più meravigliose. E perché le abbiamo? Per diventare partecipi della natura divina. E ci rendiamo conto continuamente che le promesse sono legate alla parola di Dio, a Dio, e se queste parole di Dio trovano accesso in noi, se crediamo in esse, come Maria credette allora alla promessa, allora anche a noi potrà essere detto: beata te che hai creduto, perché si adempirà ciò che è stato promesso. Riguardo al versetto 22 è scritto: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Che parola meravigliosa e splendida! Qui il frutto dello Spirito inizia con l'amore. Molti dicono: l'amore è un dono. L'amore è un frutto dello Spirito, poiché l'amore di Dio viene riversato nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. Ed è allora che tutto ciò che è divino inizia a crescere. Prima o poi bisogna pure iniziare. A un certo punto anche noi dobbiamo sperimentare, nonostante tutte le benedizioni, nonostante tutto ciò che Dio ha già fatto, che questo amore di Dio venga riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo e che in questo modo possa avvenire una crescita spirituale. Eppure rimaniamo comunque esseri umani del tutto naturali. Mangiamo e beviamo come tutti gli altri, guidiamo la nostra auto, viaggiamo in aereo, ci vestiamo come tutte le altre persone. Esteriormente, come canta già un cantautore, non si vede certo ciò che un giorno saremo. Inizia nel nostro cuore, nella nostra anima, che Dio comincia ad agire attraverso il sangue dell'agnello, attraverso la parola e lo spirito, fino a quando non si giunge alla pienezza di Dio. Nella prima lettera di Giovanni l'Apostolo scrive alcune parole meravigliose. Vorrei leggerne tre passaggi. Prima Giovanni capitolo 5, Prima Giovanni capitolo 5, versetti da 1 a 4. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo e mettiamo in pratica i Suoi comandamenti. Per questo è l'amore di Dio, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede. Qui abbiamo la fede, come la definisce il Signore, come dice la Scrittura, la fede. Se siamo stati generati da Dio, se siamo nati da Dio, allora siamo figli di Dio e dalla nuova nascita si passa al riempimento dello Spirito Santo e alla vita nello Spirito, nella fede con Dio. Qui ci viene anche detto, da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i Suoi comandamenti. Prima abbiamo letto che in un unico comandamento ama il tuo prossimo come te stesso è stato riassunto tutto. Ma chi ama Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stesso si trova nel pieno adempimento di tutto ciò che è stato scritto e richiesto nella legge, nei comandamenti e nei profeti. Non è più necessario ricorrere a imperativi del tipo devi e dovresti e così via, poiché la legge di Dio dello Spirito è stata scritta nei nostri cuori e nessuno ha più bisogno di istruire l'altro secondo la lettera della legge. Ne ho avuto proprio prova di recente parlando del sabato, della circoncisione e di altre questioni nella Repubblica Popolare di Polonia. C'è chi proprio a causa mia tira in ballo i 10 comandamenti, allora ci si rende subito conto a cosa mirano. Se mi viene posta la domanda crede che i 10 comandamenti siano ancora validi, allora posso dire subito alle persone che in realtà vogliono farmi domande sul sabato. No, questo l'abbiamo già imparato nel corso degli anni, conosciamo perfettamente la strategia. E quando poi leggo loro un capitolo della Genesi in cui Dio ha detto per ben 5 volte di seguito di aver imposto il sabato a Israele, ma non alla Chiesa del Nuovo Testamento, è una cosa che bisogna semplicemente sapere. E poi non bisogna lasciarsi imporre fardelli che non si è in grado di portare, ma come ci viene riportato negli Atti degli Apostoli, non imponete ai credenti della nazione alcun altro fardello se non queste 4 cose indispensabili: l'astensione dalla fornicazione, da consumo di sangue e chissà cosa ancora, da carne di animali soffocati. Cos'altro ci sarà ancora? Come? Scusa? Ah, avete già letto bene tutti gli Atti degli Apostoli, oppure qui ascoltiamo una predica solo una volta al mese? Quanti di voi leggono davvero regolarmente le Sacre Scritture? Credo, sì, ci credo che lo leggete. Lo credo anche senza che alziate le mani. Volevo solo farlo notare. Non bisogna lasciarsi schiavizzare dalla lettera della parola. La lettera deve corrispondere alla realtà. Ciò significa che l'Antico Testamento deve confluire pienamente, integralmente nel Nuovo Testamento e dissolversi in esso. Per questo motivo, in quella specifica riunione ho dovuto sottolineare che non abbiamo più bisogno di nessuno che ci scriva un commentario al Nuovo Testamento. Per me il commento al Nuovo Testamento è già scritto nei 4 Vangeli, è già scritto nelle lettere e quindi scritto nella parola di Dio, così che nessuno deve rimanere all'oscuro delle cose che Dio ci illumina in modo chiaro e preciso nella sua parola e anche provveduto affinché fossero insegnate. Vorrei leggere il versetto 18 del capitolo 3 della prima lettera di Giovanni. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 18. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Anche questa è una parola molto importante. Non aspettarci che siano gli altri a farlo, ma facciamolo noi stessi, nella misura in cui il Signore ci conceda di compiere ciò che Egli ci chiede. Vorrei leggere brevemente anche un brano dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 4. Giovanni, capitolo 4, leggiamo qui il versetto 12 e poi dal versetto 16. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Certo, non è necessario soffermarsi ulteriormente su questa parola. Nessuno ha mai visto Dio. Così è scritto anche nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 1. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre e quello che l'ha fatto conoscere. Chi ha visto Adamo? Chi ha visto Mosè? Chi ha visto Abramo? Chi hanno visto tutti questi uomini? Hanno visto Dio. Il Signore Elohim rivelato come Yahweh, l'invisibile che si rivela, che all'inizio si manifesta come il Logos, come la parola che poi si è fatta carne e ha dimorato tra noi. Abbiamo visto la sua gloria, in lui dimorava corporalmente tutta la pienezza della divinità. e noi possediamo tutta la pienezza della divinità in Lui per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non due o tre dei, un solo Dio è abbastanza potente, un solo Dio è sufficiente, non abbiamo bisogno di altro. Questo unico vero Dio, il Creatore del cielo e della terra, è in grado di fare ogni cosa, ma le compie a modo suo, così come ha stabilito nel suo eterno disegno. Egli dice: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Non ne siamo forse felici ora che possiamo osservare la fine di tutte le cose? A livello terreno le cose potrebbero ancora andare male o meglio. Nessuno può prevedere con esattezza quali saranno nel dettaglio i vantaggi o gli svantaggi in questo o in quel paese. Una cosa però sappiamo: tutto verrà sconvolto e scosso a tal punto che si perderà fiducia in tutti i politici, nelle economie e nei governi. Ovunque regnerà l'insoddisfazione in un modo o nell'altro, affinché quell'uomo benevolo possa poi apparire come il Salvatore, come colui che ha la situazione sotto controllo e che è in grado di guidare correttamente le sorti, ottenendo così grande prestigio e il potere di decidere. Di certo non ci sono più ciechi tra noi, grazie alla parola del Signore, che è diventata luce per i nostri passi. Riconosciamo con estrema chiarezza quale forma stia assumendo ora l'intera questione negli ultimi tempi. Tutto viene scosso, una sola cosa non basta, e come già detto il fratello Brano lo aveva già affermato in quel tempo, credo che fosse nel marzo 62, quando la divisione di Berlino avrà fine, quella parte verrà restituita, allora l'impero romano risorgerà, tornerà ad essere come era prima. È proprio quello che sta accadendo. I popoli potranno anche opporre resistenza, opporsi, sentirsi offesi, arrabbiati, scendere in piazza e protestare, ma tutto ciò non servirà a nulla, e vi dirò anche perché. Se Dio ha preparato nella sua parola che negli ultimi tempi tutti i re della terra metteranno il loro potere a sua disposizione finché le parole di Dio non si saranno adempiute, allora deve essere così perché Dio l'ha detto. Amen. La questione è chiusa, e poi ci viene detto in modo chiaro: questa è la grande città che regna sui re della terra. E poi basta solo sentire parlare della scuola diplomatica vaticana e di chi vi viene formato e vi è stato formato per rendersi conto che queste radici sono diffuse in tutti i popoli della terra. E sappiamo tutti esattamente dove si consultano, come si consultano, cosa espongono, cosa devono dire. Pensate che in tutto il mondo giungono tutti alla stessa conclusione, grazie alle informazioni diffuse a livello mondiale, sanno esattamente cosa devono dire in quel momento su quella questione qui e là e in tutto il mondo. Preferisco non entrare nei dettagli, ma la tecnologia lo rende possibile. Allo stesso tempo le notizie possono essere raccolte e consultate in ogni angolo del mondo. Questa è l'informazione di oggi. Di recente ho parlato con una signora molto anziana, cioè è passato almeno mezzo anno, e ho cercato di spiegarle che in ufficio abbiamo un apparecchio: se qualcuno da New York vuole mandarci una lettera, ce la invia via fax. E lei mi ha chiesto: ma che cos'è? Le ho detto: senti, è questo e quello. Insomma, la signora avrà avuto 89 anni, ma era ancora al passo con i tempi per quanto possibile. Poi mi ha chiesto: Allora, tra quanti giorni arriverà la lettera? Le ho risposto, nello stesso istante in cui esce da laggiù, arriva qui e io la leggo anch'io. E allora lei ha detto, non posso proprio dire cosa ha detto, insomma, in ogni caso trovava assurdo che una cosa del genere ci fosse. Sì, è un telegramma e così via, in quel caso avrebbe potuto capirlo. Ma vedete, la tecnologia ha reso possibile tutto questo, tanto che sotto un unico patrocinio in ogni parte del mondo si diffondono le stesse dichiarazioni, le stesse informazioni, le stesse prese di posizione. Tutto può essere coordinato in modo tale che a volte ci si potrebbe davvero chiedere se non si sapesse dove avviene il coordinamento, come sia possibile che le persone in ogni angolo della terra possano esprimersi allo stesso modo sullo stesso argomento. Ma vedete, è semplicemente andata così, si adatta alla nostra epoca e in realtà siamo grati che siano gli ultimi tempi. Qualunque cosa accada, noi attendiamo il ritorno del Signore. È il meglio che deve ancora venire per la Chiesa del Dio vivente e naturalmente anche per Israele. Lasciatemi leggere ancora dal primo libro di Giovanni, capitolo 4, versetto 16. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Vorrei forse aggiungere ancora qualcosa prima di concludere, affinché non si abbia l'impressione che i credenti utilizzino l'amore per nascondere la giustizia e tutto il resto. Non è questo il significato. Ogni cosa ha il suo posto. Vi faccio un esempio. Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio ho fatto alcune visite in un carcere. Lì ho incontrato un uomo che ha scontato 18 mesi di carcere, ma è innocente, come mi ha spiegato in modo convincente. Ho avviato le pratiche necessarie e nel giro di 3 settimane è tornato in libertà. Ma sapete cosa è successo? Non si dovrebbe dirlo ufficialmente, ma il pubblico ministero e l'avvocato hanno concordato che gli bastava ammettere la propria colpa per essere rilasciato. E poi quello stesso uomo mi ha chiamato in preda alla disperazione. Io ho dato il mio libro, Il cristianesimo tradizionale, l'ho letto e una volta uscito mi ha chiamato. Già mi chiamava fratello Frank e mi ha detto: fratello Frank, sono in preda a una tale disperazione. L'avvocato mi ha spinto e costretto ad ammettere e a dire che ero colpevole, altrimenti sarei dovuto restare in carcere ancora per un bel tempo. Ho passato 18 mesi in carcere senza essere colpevole. L'uomo ora affronterà il processo. Si sarebbe potuto dire: ah, l'amore copre tutto, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Vi dirò cosa ne penso in qualità di Evel Frank, forse non come uomo di Dio. Mi piacerebbe mandare in prigione più di un giudice dopo aver visto con i miei occhi le celle. C'è tanta ingiustizia su questa terra. Se ora qualcuno, penso ad esempio alla questione delle tasse e tante altre cose ingiuste, in questi casi vorrei davvero chiedere al Signore di concedermi la saggezza affinché io sappia cosa fare. Da un lato si può essere colmi dell'amore divino, questo è buono e giusto, ma d'altra parte non bisogna perdere il senso di giustizia, chiudere gli occhi e pensare che tutto andrà bene. Sappiamo bene che il nostro Signore era l'amore stesso manifestato in persona, e dove c'era bisogno di mettere ordine, Lui lo ha fatto. Laddove era necessario rovesciare i tavoli, li ha rovesciati. Ha fatto la cosa giusta al momento giusto. Così anche noi, come credenti, come figli di Dio, dobbiamo lasciarci donare la grazia, distinguendo tra la causa e la persona. Quando si tratta della questione in sé è una cosa, quando si tratta della persona è allora un'altra cosa. Quando si tratta delle persone si può perdonarle, ma non si può lasciar passare ciò che è assolutamente sbagliato. Bisogna almeno avere la possibilità di poter esporre ciò che è vero e giusto. Non che i credenti pensino che dobbiamo sopportare tutto e coprire tutto con l'amore. Infine abbiamo bisogno di un secondo zaino per poter mettere dentro tutto ciò che le persone vorrebbero darci per il nostro cammino. Possa Dio donarci anche in questo ambito sobrietà, lucidità e grazia, affinché non attraversiamo questo mondo con cieca fiducia, ma con sobrietà e lucidità nella vita quotidiana e la domenica, sapendo esattamente dove va ogni cosa e in quale momento ciò o colui è al proprio posto. Spero che Dio conceda a ciascuno di noi la grazia di comprendere di cosa si tratta. Siamo ancora in questo mondo, nel mezzo di un mondo ingiusto, e la Sacra Scrittura lo dice, il Signore lo ha predetto: l'ingiustizia aumenterà e così l'amore si raffredderà in molti. Oggi abbiamo accennato al tema dell'amore divino, ne abbiamo parlato brevemente. Possa questo amore divino non raffreddarsi in nessuno di noi. Al contrario, prendiamo a cuore ciò che è scritto nella prima lettera alla Chiesa di Efeso in Apocalisse 2. Ricordati da dove sei caduto e torna al tuo primo amore, a quell'amore divino ardente che viene riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo, affinché i frutti e i doni dello Spirito possano agire, vivere e svilupparsi in questo bagno divino d'amore e possano essere di benedizioni per tutti noi. Dio, il Signore l'Onnipotente, che per grazia ci ha chiamati, si è rivelato a noi e ci ha manifestato ciò che è importante in questi giorni. Sia misericordioso con noi, ci prenda per mano e ci guidi sulla retta via per amore del suo nome. Ci aiuti a riconoscere ancora meglio il tempo e l'ora in cui viviamo. Ci conceda la grazia di essere a Lui consacrati ancora più intimamente, di essere interamente consacrati a Lui affinché la nostra vita gli appartenga veramente e il nostro tempo, il nostro tutto sia a Lui consacrato in eterno. Possa Egli concederci la sua benedizione per la sua grazia. Amen. Amen. Alziamoci per la preghiera. Signore nostro Dio, hai visto le mani alzate, hai visto anche quelle che non si sono alzate. Ti preghiamo, Dio fedele, di aiutare tutti. In quel tempo la donna non venne per essere lei aiutata, ma per l'aiuto per il suo figlio. Amato Signore, che si tratta di noi stessi, delle nostre difficoltà, o di altri o delle loro difficoltà, quando veniamo a Te, Tu non ci respingerai. Ti fermerai ad ascoltare, prendendoti cura di noi e della causa che ci sta a cuore. Signore, te lo chiedo per me e per tutti noi in questo momento. Prenditi cura di noi. È la causa che non riusciamo a superare, che non riusciamo a risolvere, che non riusciamo a cambiare, di fronte alla quale ci sentiamo impotenti. Signore, possa essere oggi in questo momento, possa avvenire. Tu stai davanti a noi e dici: non piangere più, abbi solo fede e vedrai la gloria di Dio. Ti sei preso cura di noi con misericordia, anche ciò che ci riguarda non ti è indifferente. O ci rattrista o ci opprime, o Signore, e non riusciamo a sentirti come vorremmo. Non possiamo servirti come vorremmo. Con gioia, Signore, vorremmo attingere acqua dalle sorgenti della salvezza. Nella pace vorremmo essere guidati da Te e partire per annunciare il messaggio di pace. Risolvi i problemi di tutti noi, accoglici tutti con misericordia, Signore. Possa questo essere il giorno che hai creato per la gloria del Tuo nome. Vieni in nostro aiuto. Vivifica i morti, salva i perduti, perdona tutti coloro che hanno peccato e abbi pietà di noi per amore del Tuo nome. Perdona ogni colpa, ogni peccato, ogni disobbedienza, ogni cosa, oh Dio, e conferma la Tua parola nei nostri confronti. Salva in particolare i perduti, oh Signore, e benedici in modo del tutto speciale coloro che oggi sono qui per la prima volta, oh Signore fedele. Poni le Tue mani su di loro, fallo con tutti noi. Possano tutti essere salvati, tutti liberati, tutti guariti, tutti benedetti da Te, Dio eternamente fedele. Tu hai fatto scendere la benedizione sul popolo di Dio attraverso Cristo. Facciamo in modo di essere benedetti, i benedetti del Signore secondo la parola della Scrittura. Ti benedirò e tu sarai una benedizione. Dacci anche la saggezza per la nostra vita terrena, affinché sia ordinata secondo la Tua volontà, o Signore. Concedici la comprensione necessaria in ogni ambito spirituale, naturale, in ogni cosa, in ogni ambito, e possa l'amore di Dio e la pace di Cristo, che supera ogni comprensione umana, regnare nei nostri cuori e nelle nostre menti in Gesù Cristo nostro Signore. Ti rendiamo grazie per questo nel santo nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen.